rassegna stampa di Radio Sherwood.
Buongiorno a tutti e tutte da Antonio Pierancellotti per la rassegna stampa di Radio Sherwood, ricordo alle 10 in differita su Gemini Network. Ovviamente tutti i quotidiani nazionali oggi commentano l'ultimo giorno di consultazioni e quindi il sì incassato da Mario Draghi di quasi tutti i partiti. Partiamo con il Sole 24 Ore e prima pagina con la notizia di 115.000 aziende ad alto rischio effetto Covid. L'analisi del CERVET che è stata pubblicata ieri, le imprese più esposte sono turismo, edilizia e ristorazione. Nel 2021 il tasso di pericolo di insolvenza a quota 6% rispetto al 4,5% del 2019, quindi questo è uno specchio di come la crisi economica inizi a farsi sentire, probabilmente si farà sentire con maggiore intensità in quest'anno e probabilmente anche nei prossimi anni. Draghi, IRPEF progressiva ma con nuove aliquote, meno tasse sul lavoro. Quindi non ci sarà, almeno per ora non ci sarà, la flat tax nella riforma fiscale di Mario Draghi. Il presidente del Consiglio incaricato ha ribadito l'intenzione di riformare l'IRPEF rivedendo aliquote e scaglioni. Bene, questo diciamo sarà una delle questioni cruciali, il ripensamento delle aliquote, degli scaglioni e degli scaglioni nel nome della progressività. Quindi si ferma, per ora almeno rimane sfumata la flat tax, che era uno, se ricordiamo bene, dei cavalli di battaglia soprattutto della Lega all'epoca del patto che dava inizio, del contratto che dava inizio al cosiddetto governo giallo-verde. C'è un'altra notizia richiamata in prima pagina del Fatto Quotidiano e riguarda un grandissimo investimento che sta facendo il Qatar, 28,7 miliardi per un complesso di gas liquefatto, quindi diventerà il più grande impianto al mondo per il gas naturale liquefatto, il cosiddetto GNL. E un progetto che entro il 2025 espanderà la produzione appunto di gas del Qatar dagli attuali 77 milioni a 110 milioni di tonnellate l'anno. Quindi lo sviluppo di North Field, questo è l'impianto, il complesso di Ras Laffan, diventa quindi una vera e propria pietra miliare che segnerà una svolta negli equilibri energetici mondiali. E secondo quello che scrive il Sole 24 Ore diventa una grande opportunità per le cosiddette multinazionali del fossile, cosiddette le chiamo io, ovviamente non c'è questa espressione nell'articolo del Sole 24 Ore, quindi Eni e Saipem sono alla finestra. Passiamo adesso al Corriere della Sera. Il richiamo in prima pagina in realtà al caos 5 Stelle sulla via di Draghi, il premier incaricato lavora su programma e squadra, anche qua niente aumento delle tasse, niente condoni, il modello Genova per gli appalti. Grillo, aspettiamo che parli, slitta intanto il voto su Rousseau, il sì definitivo di Zingaretti, Berlusconi e Salvini. E sul Corriere della Sera ci sono alcuni articoli interessanti che come spalla e come commento, Daniele Manca, le scelte da fare in fretta, quindi i temi secondo lui principali sono la questione dei vaccini e soprattutto la questione della scuola. E c'è poi un articolo di Dario Di Vico, il partito del PIL e la Lega. E sostanzialmente questo articolo dimostra come nel cambio di intenzione, cioè nel cambio anche di prospettiva che c'è stato nella Lega, no? Oltre a esserci ovviamente un tatticismo di Matteo Salvini, c'è anche questo richiamo produttivo economico del Nord. Come è cambiato il Nord nell'anno della pandemia, si chiede Dario Di Vico, come l'economia italiana di flusso ha reagito al blocco della mobilità. Le domande sono appunto di qualche interesse, e non solo perché dietro la conversione europeista, ieri si è tanto dibattuto su questa conversione di Matteo Salvini, insomma uno degli anti-europeisti più convinti, a questo europeismo, soprattutto in termini economici, che richiedeva Mario Draghi. Sappiamo che per Draghi è uno dei pilastri. Quindi dietro questa conversione si intravede la forza elettorale dei territori settentrionali, proprio perché insomma il richiamo al nord deriva anche da una osservazione di quelli che sono i movimenti dell'economia reale. E De Vito cita Perulli, scusate, Di Vico, ho cambiato il nome al giornalista, cita il sociologo Perulli: il settentrione ha accentuato la sua natura di regione europea proprio in questa pandemia e proprio rispetto a quelli che sono i dettami produttivi, o anche per certi versi la riformulazione degli assetti produttivi economico-produttivi del Nord. Pagina 2, la nota di Massimo Franco: un laboratorio che limita le manovre dei partiti, quindi la sfilata delle delegazioni maggiori ha detto alcune cose, sempre rispetto al governo Draghi. La prima appunto è che il governo di Mario Draghi è addirittura d'arrivo, e questione secondo Franco di 1 o 2 giorni. La seconda è che i margini di manovra e di condizionamento della politica saranno più ridotti di quanto i leader tentino di far credere. La terza è che le stesse previsioni sulla durata dell'esecutivo non sono nelle mani dei partiti. Alcuni hanno parlato di un arco di pochi mesi o di durata dell'emergenza Covid, che è un po' più vaga come espressione, ma per giustificare conversioni e contraddizioni, appunto, che ci sono state per dare il beneplacito, il via libera al governo Draghi, e quindi come minimo l'orizzonte appare quello dell'elezione del nuovo capo dello Stato nel 2022, quindi la tecnocrazia di Draghi in realtà potrebbe durare molto molto a lungo. Passiamo al Fatto Quotidiano, in prima pagina c'è un richiamo a Silvio Berlusconi, alleato pregiudicato, quindi torna anche questo linguaggio tipico del Fatto Quotidiano: sfugge ai processi ma va da Draghi, rieccolo, quindi è il riferimento appunto a Silvio Berlusconi. Movimento 5 Stelle, alt al voto degli iscritti. Il secondo giro, via vai del Premier, arriva Berlusconi e torna Grillo, che rinvia i click su Rousseau e, scusate, attacca la Lega. Ci sono poi degli articoli richiamati nei titoli nella prima pagina del Fatto Quotidiano. Andiamo a leggere il primo, e di Michela Iaccarino. L'OMS ieri ha annunciato, dopo un'attenta analisi, che il virus fatta in Cina, il virus non viene da un laboratorio cinese, quindi la task force di 17 esperti OMS provenienti da 10 paesi diversi, che sono stati sempre accompagnati dai 17 scienziati della controparte cinese, ha ribadito che l'ipotesi del virus nato in laboratorio non ha prove fondate, una teoria che possiede quindi gli ingredienti per un film thriller, ma non per una scoperta, diciamo, di questo tipo. Non ci sono prove che sia scappato dal laboratorio di biosicurezza dell'Istituto di Virologia di Wuhan. E la malattia ha cominciato a diffondersi tra le persone che lavoravano e compravano al wet market, quindi ha questa origine di carattere economico, questo lo sapevamo, ma non si sa come si sia introdotto e si sia diffuso appunto nel mercato. Gli infetti hanno riportato sintomi a fine dicembre, inizio novembre 2019. E questi sono i dati riferiti dallo zoologo Peter Embarek, che faceva parte della task force, però ha fatto emergere anche un'incertezza nel rapporto finale, perché il virus era presente anche in soggetti non legati al mercato, quindi alcuni aspetti di questa indagine non sono stati chiariti. Bisogna quindi studiare i pipistrelli fuori dalla Cina, ma anche pangolini, visoni, gatti, per capire di trovare l'ospite intermedio. Andiamo avanti, a pagina 11, il pacco Bertolaso, già bocciato dal CTS, e in Umbria fa flop. Il piano di salvaguardia della sanità regionale varato a novembre, con appunto la super consulenza di Guido Bertolaso, è rimasto solo sulla carta, e adesso quindi l'Umbria di Donatella Tesei si trova impreparata di fronte alla drammatica impennata di contagi nella provincia di Perugia, con la presidente leghista che è costretta a implorare l'arrivo di un surplus di fondi e farmaci al governo nazionale. Tutto questo mentre lo stesso Bertolaso si vede fermare dal comitato tecnico scientifico la valutazione sul suo piano vaccinale in Lombardia. Tra l'altro il governatore Attilio Fontana spera di esportare in tutto il paese, sponsorizzato sia da Salvini che da Berlusconi. Un altro articolo sul Fatto Quotidiano riguarda il Brasile, un articolo di Alessia Grossi: $200 a dose, così l'elite si vaccina, l'altro Brasile crepa. Il negazionista Bolsonaro quindi in ritardo con il piano, le cliniche private comprano il farmaco, sono quasi 14 milioni di dosi di vaccino anti-Covid arrivate in Brasile per una popolazione di 210 milioni di abitanti, ma la copertura al momento è l'1%. Ricordiamo, il Brasile è il secondo paese al mondo per numero di morti da Covid, sono al momento purtroppo 230. Passiamo alla Repubblica. Governo Draghi detta le condizioni a Salvini: no alla flat tax, Europa più forte, diritti umani. Presidente incaricato mette all'angolo la Lega, che fa buon viso a cattivo gioco, e a Bruxelles vota il sì al recovery. Ricordiamo che il primo voto Salvini si era astenuto. Per Grillo la Lega non deve entrare, subito i vaccini ai prof verso la proroga del blocco tra le regioni che scadrebbe il 15 febbraio, pare che verrà prorogato fino al 5 marzo. Ci sono poi due commenti in spalla sinistra: la maschera sovranista di Francesco Bei e una strana coppia d'opposizione, Meloni di Battista, sarebbero i due punti di riferimento dell'opposizione. Qua Stefano Cappellini ci ricorda come il padre di Alessandro di Battista, Vittorio, fosse in realtà molto vicino alle idee politiche di Giorgia Meloni. C'è poi un articolo che richiama le proteste in India, ma dal punto di vista di Kamala Harris e Biden, perché la nipote di Kamala Harris in India è molto attiva quindi in questa protesta dei contadini. Andiamo avanti alla Stampa. Draghi, l'ultimo ostacolo è Rousseau, quindi anche qua viene richiamata l'apertura da un lato di Grillo, però c'è ancora quindi il nodo del Movimento 5 Stelle, sia rispetto al voto digitale, sia rispetto a una serie di questioni di carattere politico. E Grillo apre addirittura: mi aspettavo il banchiere di Dio, invece un grillino, però rimanda il voto della base. C'è poi l'analisi di Giovanni Orsina, la conversione secondo Matteo, quindi questa conversione di Matteo Salvini sulla via di Bruxelles è per ora l'effetto politico più importante del non ancora nato governo Draghi. E sempre sulla Stampa di Giuseppe Agliastro, qua siamo sulla spalla destra, Caterina e Daria, giornaliste in cella che sfidano Minsk, quindi due giovanissime giornaliste che sono alla sbarra per aver raccontato le proteste antiregime in Bielorussia e la violenta repressione da parte della polizia. Il processo alle due si è aperto ieri a Minsk nonostante gli appelli internazionali. Passiamo al Manifesto. Abbiamo svoltato, prima pagina, tutti per Draghi, Draghi per tutti. Berlusconi piomba a Roma per le consultazioni e torna sotto i riflettori. Salvini svolta anche in Europa, lo dicevamo, con il sì al recovery. Il voto su Russo è congelato, ma i 5 Stelle salutano la cosiddetta transizione ambientale. Anche Zingaretti in sintonia. E in prima pagina del Manifesto, il disastro Caffaro, Brescia sequestrata, la fabbrica dei veleni, quindi la fabbrica chimica di Brescia, che è sotto accusa da decenni per disastri ambientali, è stata sequestrata, è stata anche, diciamo, elemento di grandi battaglie ambientaliste. Il Messaggero: Draghi, meno tasse sul lavoro per la ripartenza, quindi il governo tecnico, però emergono i primi paletti da PD, Movimento 5 Stelle e LeU. Francesco Grillo, l'editoriale, le cinque sfide, la politica della BCE, gli effetti sull'Italia. Passiamo adesso a una brevissima lettura di alcuni argomenti che sono trattati sull'ultimo numero dell'Espresso, perché anche qua c'è, insomma, un grande approfondimento sulla figura del nuovo presidente, ormai nuovo presidente del Consiglio, e l'articolo di Marco da Milano, Draghi Story, un po' ricostruisce le vicende politiche, ma soprattutto economiche, del personaggio. Draghi and Friends di Eugenio Occorsio, Angela Merkel, Janet Yellen, i grandi burocrati ed economisti di tutto il mondo, qual è il network di relazioni internazionali su cui Draghi ha costruito il suo potere. C'è poi un altro articolo, lungo articolo in realtà, di Susanna Turco, sempre sull'Espresso, punti di squilibrio, il titolo, da Zingaretti e Bettini a D'Alema, da Grillo a Casalino passando per Crimi, la fine dei governi Conte ha lasciato un mucchio di macerie. Poi, tra gli altri articoli, segnalo le proteste contro Putin, un articolo di Svetlana Ivanova e Nanna, con le foto di Nanna Heitman. La condanna di Navalny rafforza le proteste in tutto il paese, mentre la repressione si fa più dura, la tensione e le speranze degli intellettuali, quali sono appunto queste speranze degli intellettuali che scendono in piazza. E finiamo questa rassegna stampa con, al solito, con le ultime battute dell'Ansa. E sequestrate 1,3 tonnellate di cocaina nel porto di Gioia Tauro. E questa è l'ultima notizia. Alle 6:58 invece Corea del Nord, ONU, rubati oltre 300 milioni di DLR, scusate, con cyberattacchi. Colombia, gli ippopotami di Escobar minacciano l'ambiente. E Covid, Elton John e Michael Caine in video per il vaccino. OMS meno 17% di nuovi casi, questa potrebbe essere una buona notizia, speriamo, nel mondo di Covid in una settimana. Questa era l'ultima notizia, ricordiamo alle 10 la rassegna, questa rassegna in differita su Gemini Network, ma soprattutto ricordo questa sera alle 19:30 il TG Sherwood. Buona giornata a tutti e tutte.
La rassegna stampa di Radio Sherwood.